Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale, partiamo subito dalla protesta studentesca in solidarietà con le navi della Global Sumud Flottiglia, aggredita questa notte al largo di Creta, attimi di tensione davanti al consolato statunitense di Firenze, Lungano Vespucci, dove ci parla in diretta, Chiara Berilli, buongiorno Chiara.
Sì, Raffaele, buongiorno. Il quadrilatero intorno al consolato e dunque l'area sostanzialmente pedonalizzata è completamente transennata, non si può passare, schieramento delle forze dell'ordine davanti ai manifestanti che sono seduti adesso in forma di protesta. Come tu raccontavi, il tutto è nato da una mobilitazione spontanea a inizio della giornata scolastica a partire dal liceo Machiavelli Caponi, quello che ha dato il là al corteo che il 22 settembre è stato nutrito anche di docenti, personale ATA, tanti cittadini e cittadine nell'ambito dello sciopero generale. Oggi la protesta ha fatto seguito alla rabbia che hanno provato i giovani dopo quanto appunto arrivava con notizie a fronte del nuovo attacco alla Global Food Flottiglia e come dicevi ci sono stati attimi di tensione al consolato americano che è stato raggiunto dai manifestanti. Qui si sono radunati oltre una cinquantina di ragazze e ragazzi con bandiere palestinesi a organizzare la protesta, anche in questo caso, come dicevamo, gli studenti del collettivo K1 del liceo Machiavelli Caponi insieme a quelli del liceo di Porta Romana che hanno scioperato e improvvisato questo corteo. I partecipanti si sono diretti da via Santo Spirito verso il consolato, dove l'area era appunto protetta da transenne presidiata dalla polizia. Secondo le agenzie alcuni studenti avrebbero cercato di forzare il blocco. Noi abbiamo notizie anche di momenti di tensione rispetto ad atteggiamenti che le forze dell'ordine avrebbero avuto nei confronti dei manifestanti e vi invito i nostri ascoltatori e ascoltatrici a ascoltare anche la diretta video che abbiamo fatto sui nostri canali Instagram e ne prendiamo un estratto. Questa è la voce di Francesco del collettivo K1 del Machiavelli, che è stato proprio il ragazzo fermato questa mattina e trattenuto per oltre due ore, poi rilasciato pochi minuti prima che lo intervistassimo. Sentiamo.
Francesco, tu sei stato rilasciato dopo due ore di fermo, dopo quanto è avvenuto la mobilitazione di questa mattina. Ti hanno contestato dei reati?
Mi hanno contestato di avere un coltellino svizzero nella mia tasca, che abbiamo usato stamattina per tagliare lo striscione e basta, questo è stato il motivo. In realtà ciò che noi stavamo facendo era semplicemente manifestare e loro già due giorni fa ci minacciavano mentre eravamo sotto al consolato. Tutti noi ci vediamo in questura, ora su cazzi vostri, dicevano. Quindi è stato semplicemente un modo per intimidire me, intimidire le persone che oggi hanno manifestato, ma lo ripeto, uno stato di fermo, una denuncia non ci fa paura, perché mentre appunto noi lottiamo a gas muoiono. L'Italia, il governo italiano deve capire da che parte stare, se stare nel fanalino, se stare dietro gli Stati Uniti, complici del genocidio, o mettersi con chi lentamente e in ritardo sta annunciando il riconoscimento della Palestina.
Il presidio qui fisicamente siete a sedere davanti appunto alle transenne, alle forse dell'ordine, quanto rimarrete, cosa dire anche ai cittadini che vi hanno sostenuto e hanno sostenuto Gaza nella mobilitazione del 22?
Noi sicuramente ora siamo appunto in sito in Pacifico e rimarremo finché ci saremo, finché saremo qua, non abbiamo ancora un orario in cui andare via. Sicuramente diciamo ai cittadini di, se saremo ancora qua, di venire sotto al consolato a sedersi insieme a noi, o se no di raggiungerci direttamente alla manifestazione in piazza Dalmazia dell'Urlo per Gaza che GKN ha chiamato per stasera, mi sembra alle 8:30.
Ecco, a questo proposito confermo che c'è una chiamata in piazza, una mobilitazione promossa dal collettivo ex GKN, non possiamo definirlo urlo per Gaza, ma è davvero una mobilitazione spontanea rispetto alle notizie che stanno arrivando dalla flottiglia e dunque l'appuntamento, confermiamo, è per questa sera alle ore 20:30 in piazza Dalmazia. Per ora è tutto a te la linea.
Grazie Carabelli, ancora a Firenze curare Gaza e il lavoro sanitario nei territori toscani occupati tra CIS, nei territori occupati tra Cisgiordania e Gaza, il titolo dell'appuntamento che ci sarà quest'oggi alle 15 all'ospedale San Giovanni di Dio a Torre Galli a Firenze. Mentre a Livorno hanno vinto i manifestanti che protestavano per dare un messaggio di pace a tutta la città di Livorno, la nave SLRC Severn con un cargo di attrezzature destinate alla base militare di Camp Derby non attraccherà al porto, si fermerà nella rada della città di Livorno in attesa di una nuova destinazione. Sentiamo i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
La prefettura, insieme al sindaco Luca Salvetti, dal lunedì parla con i vertici della base statunitense suggerendo una soluzione alternativa. Il prefetto Giancarlo Dionisi ieri si era riunito con il commissario dell'autorità portuale, la capitaneria e i rappresentanti di CGL, WIL e USB. Dalle autorità USA, ha detto, si attende a breve la comunicazione dell'individuazione di un porto alternativo. La protesta era stata organizzata lunedì proprio dal sindacato USB e aveva visto una grande partecipazione di quasi 3.000 persone. Ieri è rimasto un presidio molto partecipato al Molo Italia, dove appunto era attesa la nave partita da Port Said in Egitto. La nave non trasporterebbe armi, ma mezzi logistici come generatori, ruspe, destinati alla base americana in Toscana, Camp Derby. Le attrezzature servirebbero solo per finalità difensive e di supporto in Italia, ma i manifestanti non si fidano e sostengono tra l'altro che in passato l'imbarcazione avesse trasportato armi. Il sindaco Salvetti ha spinto anche lui per evitare l'attracco della nave. Dopo la manifestazione è partito un lavoro coordinato per arrivare a un risultato assolutamente significativo, ha scritto ieri sera. Il fatto che non abbia attraccato è un messaggio da parte della nostra città e arriva negli altri porti e nel paese. L'auspicio è che il nostro governo prenda una posizione chiara, che l'assalto a Gaza cessi. Ora la nave andrà altrove e noi siamo pronti a mobilitarci in qualsiasi altro porto in cui dovesse dirigersi, dicono da USB. Il presidio oggi resta e resterà finché non sarà nota la nuova destinazione.
Torniamo a Firenze e cambiamo argomento. La scelta di far arrivare i bus turistici alle cascine non sarà per sempre. Il provvedimento adottato nell'estate durerà per qualche mese, nonostante la positività del risultato verrà poi sostituito da una pianificazione di sosti ai margini della città. Lo ha anticipato ai nostri microfoni questa mattina l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Andrea Giorgio, intervistato da Chiara Brilli.
La stagione è andata bene, le cascine si è rivelata una scelta positiva, come punto d'ingresso è una presentazione della nostra città assai migliore di quella di un punto di sbarco dei passeggeri dei bus turistici in mezzo a un vialone come quello che c'era su Lungarno della Zecca. C'è un nuovo quadrante che i turisti scoprono da Borgo Ognissanti in là ed è quindi una scelta che reputiamo positiva. Ovviamente è una scelta che non sarà in quel contesto lì definitiva, perché abbiamo intenzione di lavorare per recuperare Piazzale Vittorio Veneto con un investimento importante per trasformarlo nell'ingresso al parco. Quindi questa è una scelta che sarà temporanea, è legata ai cantieri che ci sono e che ci saranno, ma è una scelta che comunque non ci riporterà poi indietro, perché noi stiamo lavorando con l'assessore Vicini a immaginarsi un sistema di arrivo diverso. Probabilmente per un periodo l'area sarà quella delle cascine, non è una scelta che durerà pochi mesi, dopodiché a regime vogliamo lavorare per avere più punti di ingresso ai margini della città, per evitare che questi mezzi pesanti e molto grandi arrivino dentro la cerchia dei viali e contribuiscano a creare traffico e inquinamento.
La pagina politica, gli avvenimenti elettorali previsti per oggi in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.
Il Dipartimento delle Professioni di Fratelli d'Italia Toscana promuove per oggi il forum Rilancio Professioni in Toscana, prima tappa del progetto L'Italia delle Professioni promosso dal governo. Intervengono il candidato governatore del centrodestra Alessandro Tomasi con Francesco Michelotti, Chiara Laporta, Aldo Mattia, Marta Schifone e Stefania Papa. In via Forlanini 162 a Firenze alle ore 13 invece l'inaugurazione del comitato elettorale di Eugenio Giani per il centro-sinistra. Il Grand Hotel Baglioni di Piazza dell'Unità d'Italia a Firenze alle 16 ospita 10 punti in 100 minuti. Partono gli incontri di CNA Toscana con i candidati. Primo appuntamento con il candidato governatore del centrodestra Alessandro Tomasi, a cui sarà illustrato il manifesto per la regione Toscana. In altre sedi il 30 settembre stessa iniziativa. televisiva con Eugenio Giani il 3 ottobre con la candidata per Toscana Rossa Antonella Bundu. A Prato, evento elettorale in via Bologna questa sera di Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli responsabile organizzazione, il candidato Tomasi, Chiara Laporta, candidata capolista Prato e i candidati della circoscrizione pratese Gianluca Banchelli, Dania Melani, Giulio Benelli, Emanuela Paci e Giovanni Sarti. Azioni di eventi delle candidate e dei candidati per le prossime regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre, scrivere a redazione @controradio.it.
E proseguono gli appuntamenti di tutti al voto, domani sulle nostre frequenze alle 8:30 del mattino, sui nostri canali crossmediali, Eugenio Giani per il centrosinistra, mentre dopo domani, il 26 di settembre, Alessandro Tomasi per il centrodestra. Adesso invece andiamo a Palazzo Strozzi perché è stata presentata questa mattina la mostra Beato Angelico, un avvenimento molto atteso che ci racconta in diretta Domenico Guarino. Domenico, buongiorno a te.
Sì, oltre 140 opere, di cui peraltro 70 provenienti attraverso prestiti dalle più grandi istituzioni culturali del mondo, dal Louvre di Parigi, dal Metropolitan Museum of Art di New York, National Gallery di Washington, i Musei Vaticani, la Hal Pinakothek di Monaco, per non parlare del Rijksmuseum di Amsterdam e ancora altri, e per la più grande mostra dedicata a uno dei maestri del Rinascimento, il Beato Angelico, a 70 anni dal l'esposizione che gli fu dedicata appunto nel 1955, la monografica che allora rendeva omaggio a quello che è uno dei grandi simboli del Rinascimento, un personaggio Beato Angelico sicuramente di grandissimo spessore che segna il passaggio tra il tardo gotico e il Rinascimento attraverso i rapporti con le più grandi personalità artistiche di quel periodo, Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Ghiberti, Michelozzo, Luca della Robbia, che lavorò soprattutto nel convento di San Marco, che era il convento prediletto da Cosimo I. Cosimo I che insieme con il fratello Lorenzo gli commissionò la famosa pala di altare del Museo di San Marco, che è stata smembrata già a partire dal XVII secolo e che viene praticamente riunita per la prima volta nella storia, recuperando ben 17 delle 18 parti oggi note. Questo per dire anche che la mostra si snoda tra la sala espositiva di Palazzo Strozzi, quella principale, e naturalmente il Museo di San Marco, dove sono contenuti gli affreschi del Beato Angelico, tra cui la straordinaria Annunciazione, che è probabilmente la sua opera più conosciuta. Ma l'invito è quella di vederla, questa mostra che ne abbiamo visto in anteprima, che è davvero incredibile per un personaggio che è riuscito ad esaltare ai livelli più alti il misticismo, il colore, la luce, la prospettiva, gli elementi fondamentali del Rinascimento. Qui da Palazzo Strozzi è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino, ci spostiamo a Prato dal 26 al 28 di settembre al Teatro Metastasio con il patrocinio della Regione Toscana, la manifestazione per un teatro pubblico, dialoghi, critiche e confronti sul sistema teatrale toscano. Sentiamo Massimiliano Civica, che è il direttore del Metastasio di Prato.
Vogliamo soprattutto far capire che non è più possibile fare discorsi settorializzati. Dal nostro punto di vista c'è da difendere il servizio pubblico e quindi durante questo convegno, diciamo con la scusa del teatro, parleremo anche di sanità pubblica e di istruzione pubblica, perché secondo noi c'è una situazione pericolosa di smobilitazione in Italia del servizio pubblico. Noi troviamo che il teatro sia un avamposto dell'umanesimo. Allora, in un mondo in cui tutti vogliono parlare anche in maniera violenta, in cui tutti vogliono togliere la parola agli altri, il teatro può essere un esempio, grazie ai suoi spettatori e spettatrici, di una possibilità di dialogo con l'altro, di messa in ascolto, che credo che in questo momento sia una delle cose che manchi di più.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, venti moderati, mari mossi, temperature in ulteriore calo con valori inferiori alla norma. Le 13 in punto in questo momento, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.